La prima domanda che ci dobbiamo porre è: che significato ha questo racconto? E prima ancora, qual è il fine che il raccontatore, cioè l'evangelista Giovanni, si pone? Una soluzione la troviamo nell'ultima frase. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Noi sappiamo che i segni non sono altro che i gesti che dicono il mistero del Padre, l'identità di Dio come Padre e la volontà del Padre. Già, ma qual è la volontà del Padre? Noi, ad una lettura superficiale, traiamo una conclusione molto bella. Gesù inizia il suo ministero dando gioia ad un matrimonio, e ditemi se è poco. Soprattutto poi in un mondo come quello di oggi, in cui le relazioni affettive sono difficilissime, problematiche, e forse sarebbero da rivedere con una misericordia che Gesù dimostra qui. Beh, non è questo solo il significato, c'è anche questo. I fatti importanti hanno vari aspetti, vari significati. Ce n'è uno molto più importante. Lo cogliamo dai particolari, ve li rileggo. Vi erano là 6 anfore di pietra. Prima c'è Maria, che Dio la benedica, perché Maria è l'unica che ha quell'attenzione che spesso hanno solo le donne. Si avvicina a Gesù e gli dice: non hanno più vino. E Gesù un po' la spedisce, perché le dice: beh, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. L'ora per Cristo è il disegno del Padre. E però, tant'è, dà retta a Maria, e meno male, perché sentite cosa succede. Ci sono 6 anfore, per favore fermiamoci su quello che sto per leggere, eh? 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Se fossero tutte da 120 litri sarebbero 720 litri, no Fabio? La mia matematica non è il mio forte, ma 6 per 12 fa 120, sì, 720. 720 è una quantità enorme. E tant'è, si serve di quest'acqua, che però ha una caratteristica, è l'acqua delle anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei. Dobbiamo tornare alla legge mosaica, che, come al solito in tutte le religioni, persino nella nostra, mette insieme norme altamente spirituali con norme igieniche, sociali, di opportunità di vita. Che cos'era il digiuno della carne al venerdì? Era favorire per i paesi che hanno la pesca lo smercio del pesce. Poi aveva un significato, perché sia soprattutto la carne ma anche il pesce erano cibi difficili da avere sulla propria tavola in un mondo non lontano. Torniamo qua. Allora, 6 anfore, 6 bidoni di roba che non finisce più, per l'acqua delle purificazioni, una realtà strettissimamente ebraica. E Gesù: riempite d'acqua le anfore, portatene a colui che dirige il banchetto. E quello che non capisce più niente chiama lo sposo, che capisce meno di lui, e gli dice: ma sei un tipo ben strano tu. Tutti danno il vino buono all'inizio perché sono padroni di sé i commensali, poi quando sono un po' andati gli si rifila quello che c'è. Tu fai il contrario. Cosa vuol dire per noi questo? Le anfore per la purificazione dei giudei vogliono dire tutta la storia della salvezza prima di Cristo. Il vino nuovo, forse qualcuno di voi ricorderà che Gesù col tempo dirà: vino nuovo in otri nuovi. E per voi donne che avete una coscienza dei vestiti, che io certo non ho, se vuoi, a parte che adesso non capisco neanche se si faccia più, ma comunque, se vuoi rattoppare uno strappo su un vestito, prendi un tessuto vicino a quello del vestito, perché se prendi un tessuto nuovo il rimedio è peggiore del male. Cosa vuol dirci qui Gesù? Vuol dirci che tutto quello che è successo prima di lui è recuperato. La storia della salvezza, non mi direte, ma non è facile. È vero che non è facile, ma pare che il mio compito sia questo, darvi la lettura più bella che riesco, ma poi per carità pregate perché non vi faccia venire la barba. A proposito di barba, devo dire che una delle distrazioni più forti che ho in questo periodo è che avrei una voglia enorme, perché dall'altare, sì, quello, ah sì, 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 è lui, quella, ah sì, è lei. C'ho qualcuno che non riesco a riconoscere e non posso mica dire, scusi, si tiri giù, ma qualche volta lo faccio. Questo per dire che di fatiche ne abbiamo tutti nella celebrazione dei Santi Misteri. Ringrazio Stefano che ha aperto la porta perché deve girare l'aria, e come si deve girare. Tutto quello che è successo prima di Gesù è parte della storia della salvezza. Mi direte, ma la Chiesa per mezzo millennio ne ha fatta meno. È vero. E non era giusto. Vedete come la Chiesa ha bisogno di rinnovamento. Mi direte, ma a noi che ci importa? Aspettate un secondo solo. Con questo semplice episodio splendido, ve l'ho detto, Giovanni ci dice, il primo gesto pubblico di Gesù è tutto, del resto in un altro passo di Gesù si dice, non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a portare a pienezza. Ecco, la pienezza è la gioia. Cosa vuol dire? Vedete, ogni religione tende a monopolizzare la sua esperienza di Dio contro qualcuno. La Chiesa cristiana l'ha fatto fino in fondo. Per nascere e affermarsi, prima se l'è presa e si è scontrata fino al rifiuto più totale col mondo ebraico. Lo ha perseguitato. Adesso, dopo il concilio, la Chiesa comincia a rendersi conto che il mondo ebraico sono i nostri fratelli maggiori. Ma noi non ci capiamo niente. Sì, è vero, ma è colpa nostra. Perché non la conosciamo, la Bibbia. Tutto quello che Gesù fa e dice ha i suoi fondamenti e i riferimenti nella Bibbia ebraica. Mi direte, una bella lezione di Bibbia, beh sì, serve a qualcosa. No, no, scendiamo nella vita. Come stiamo a relazioni con il mondo ebraico, le altre chiese cristiane? Vi ricordate, è vero, che da domani inizia l'ottavario di preghiera per l'unità dei credenti in Cristo, cioè perché tutte le chiese, dai testimoni di Geova, che noi fino all'arrivo di Papa Francesco chiamavamo setta, non dimentichiamocelo, è stato Francesco che, Papa da poche settimane, va giù a Napoli perché c'è un pastore di una chiesa cristiana fatta tutta a modo suo, secondo noi era una setta, che lui aveva conosciuto in Argentina, e va a passare un pomeriggio con loro. Noi tutti zitti, abbiamo fatto finta che non ci fosse. Andate a vedere la storia. Come stiamo a rapporti con le altre chiese? Mi direte, ma noi abbiamo Cristo, noi abbiamo la pienezza della verità. Vero? Ma non l'abbiamo perché ce la siamo guadagnata, e tanto meno perché la possiamo utilizzare come monopolio. Tu non sei della mia chiesa, quindi tu vai all'inferno. Ma chi l'ha detto? Il Vaticano II ci ha detto che germi dello Spirito Santo sono in ogni comunità credente, ma credono in Buddha. E allora? Intendiamoci, non sto mettendo Cristo sul piano di Buddha, e non sto dicendo che la nostra fede è la fede ebraica. Parte dalla fede ebraica e cresce in Cristo, ma questo non mi permette di essere contro. In un momento in cui dobbiamo pregare perché i nostri 1000 rappresentanti si mettano d'accordo e facciano una scelta oculata e attenta per il bene del Paese, oggi e domani, per la scelta del Presidente della Repubblica, noi in che posizione siamo nel nostro essere contro? Grazie. Scusate, ho urlato non perché ce l'avessi con voi, ma perché faccio fatica a dire certe cose. Faccio fatica perché facciamo fatica a viverle.